rispetto all'anno che è passato. Si può sicuramente dire che il massacro, l'ulteriore massacro dello scorso anno è stato dimenticato, no? Come capita sempre. È stato dimenticato innanzitutto dalla società israeliana, ma è stato dimenticato anche dal resto del mondo. Noi abbiamo ritenuto, già subito dopo la fine di questo immagine protettivo, di cercare di scrivere qualche cosa, soprattutto per sottolineare, diciamo, il ruolo che l'industria militare israeliana svolge ormai da tempo a livello locale e a livello internazionale. Il libro, il saggio, si può dividere in tre parti. La prima è costituita da 5 capitoli, la violenza contro un popolo di profughi, perché gli abitanti di Gaza non sono altro che il risultato di successive ondate di profughi. La violenza del processo di pace, cioè degli accordi di Oslo, dei negoziati che hanno sempre sostenuto la tesi dei due popoli, due stati, tesi che non si è mai realizzata, soluzione che non si è mai realizzata e che è opportuno seppellire definitivamente, e il libro vuole essere un contributo anche su questo. Poi trattiamo la violenza dell'economia palestinese. Sull'economia palestinese si scrive poco e abbiamo cercato di sintetizzare come il processo di sviluppo negativo che Israele e, diciamo, l'Europa e il mondo occidentale ha innescato in modo tale da ridurre la striscia di Gaza a livelli di povertà altissimi, sappiamo qual è la situazione. E poi ci siamo dedicati a esaminare tutte le 9 operazioni che sono state condotte negli ultimi 10 anni contro la striscia di Gaza, non dimenticando l'operazione Defensive Shield del 2002. E poi un problema importante che abbiamo trattato, anche se in altre occasioni ne avevamo scritto, è la violenza della menzogna israeliana. Questi sono i primi 5 capitoli che sono un po' la ripresa dei temi fondamentali sulla questione, cercando di puntualizzare appunto gli aspetti, diversi aspetti, e di dimostrare appunto qual è la situazione e qual è il comportamento, per esempio, dei media occidentali. La seconda parte invece è dedicata alla violenza concentrazionaria, all'industria della violenza, cioè all'industria militare, all'esportazione di questa violenza e infine alla violenza della ricostruzione, perché poi alla fine di ognuna di queste operazioni militari si riuniscono un po' di rappresentanti di stati vari, decidono di stanziare cifre anche considerevoli per la ricostruzione di Gaza, e attraverso questi cosiddetti doni molto pericolosi, no, cercare di, diciamo, di far rientrare a Gaza l'autorità nazionale palestinese, smilitarizzando la striscia di Gaza e ottenendo il risultato che di togliere la resistenza palestinese di Gaza, no, ogni mezzo per poter continuare. Ci sono anche altri 2 capitoli che invece trattano in linea generale la situazione del Medio Oriente, la frammentazione e la destabilizzazione in corso, sappiamo tutti la situazione in Iraq, in Siria, in Libia e così via. E una riflessione di Anna Delfina Arcostanzo sulla geopolitica riflessiva. Perché abbiamo scritto questo libro? Perché la striscia di Gaza da quasi un secolo è un luogo di sofferenza e di resistenza. e rappresenta ormai il paradigma dell'industria della violenza contemporanea. Dopo lo spettacolo macabro di morte, di distruzione, messo in scena lo scorso anno, abbiamo cercato di ripercorrere gli eventi fondamentali che nell'ultimo ventennio, a partire dagli accordi di Oslo, hanno trasformato Gaza nel più grande campo di concentramento a cielo aperto del mondo. Abbiamo cercato di sfatare i miti principali fondativi di Israele e di decostruire il doppio linguaggio sionista, un linguaggio di orwelliana memoria, per cui supremazia razziale è democrazia, come sapete questo è uno degli slogan ripetuti a destra e manca sui principali giornali italiani, e non solo, è che Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente, anche se alcuni storici israeliani sionisti riconoscono che il carattere fascista, no, degli attuali governi israeliani. Repressione e sicurezza, resistenza è uguale a terrorismo, colonizzazione della Palestina storica è processo di pace, o meglio industria del processo di pace. Naturalmente per noi rimangono fondamentali i concetti di colonialismo di insediamento, cioè che consideriamo il paradigma interpretativo fondamentale. Il sionismo è un colonialismo di insediamento che ha come obiettivo l'espulsione dei nativi. Diciamo è un colonialismo di insediamento bloccato, perché il Sumud palestinese, la resistenza palestinese, fa sì che nella Palestina storica grosso modo ci siano ancora 6 milioni di israeliani e 6 milioni di palestinesi, e quindi l'obiettivo dell'espulsione dei nativi non è stato raggiunto, ma di fatto è stato raggiunto l'obiettivo di occupare tutta la Palestina storica e di trattare i palestinesi nelle tre zone, diciamo in Cisgiordania, nella striscia di Gaza e quelli che sono cittadini di Israele, in modo diverso, utilizzando sistemi e obiettivi diversi. Ecco, se uno analizza la situazione di Gaza, è certamente lo stadio più avanzato di un processo di concentramento e di segregazione dei palestinesi, che è stato applicato in fasi diverse con modalità differenti anche in Cisgiordania e in Israele. Per questo abbiamo parlato di un vero e proprio paradigma concentrazionario. Certo. Gaza è diventata la vetrina dell'industria bellica israeliana. Gli abitanti di Gaza sono stati trasformati da obiettivi militari a cavi di laboratorio per testare e perfezionare dottrine e tecnologie militari d'avanguardia che garantiscono notevoli profitti all'industria israeliana della violenza. Quindi Israele ha un ruolo di primo piano a livello mondiale nella progettazione e sperimentazione di armi, tecnologie di sorveglianza e modalità di controllo che vengono successivamente commercializzate nel resto del mondo. E l'esperienza acquisita nell'oppressione dei palestinesi fa di Israele il capofila di un'industria globale della violenza della quale si avvalgono eserciti e polizie in tutto il mondo per reprimere popoli in lotta, gruppi indigeni espropriati, migranti, attivisti dei diritti umani, sociali e ambientali. A un anno dall'operazione Margine Protettivo, questo libro, appunto l'8 luglio 2014, questo libro può essere l'occasione di una necessaria riflessione nel momento in cui il mondo è attraversato da forme di schiavitù non diverse dal passato. E un articolo qualche mese fa su Ares introduceva appunto, accanto al concetto di apartheid, introduceva il concetto di schiavitù per la situazione dei palestinesi in Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
Sì.
In sintesi, l'obiettivo di questo libro è quello di dimostrare che nella Palestina storica non c'è un solo campo di concentramento a cielo aperto, quello di Gaza, ma ne esistono tre: Israele, e naturalmente Israele significa che i colpiti sono dalle discriminazioni e da interventi vari sono i palestinesi cittadini di Israele, poi la Cisgiordania e la Striscia di Gaza. In ognuna di queste zone la violenza si esercita in modi diversi e con obiettivi diversi. Allora la domanda che viene da farsi è qual è che cos'è determinante per il futuro di Israele? Certamente fa parte ormai, diciamo, della sua natura tutti i discorsi che sono stati fatti dal fondatore del sionismo Herz e ripresi poi da Jabotinsky, ma noi pensiamo che bisogna seguire con molta attenzione i profitti di un'industria militare che si può permettere di sperimentare, come già detto, in corpi vili i suoi prodotti per dimostrare l'efficienza sul mercato mondiale. E infatti in tutte le fiere di carattere militare, diciamo, al centro dell'attenzione dei mercanti di morte ci sono i padiglioni, naturalmente, di Israele.
Sì.
E appunto i capitoli dal 6 al 9 sono dedicati, come ho ricordato prima, al ruolo dell'industria militare israeliana, perché nessuna vocazione messianica è più convincente dei profitti ottimi di un'industria di morte. La banalità del male, si potrebbe dire, no? Il paradigma dell'industria israeliana della violenza integra sostanzialmente quella del sionismo come colonialismo di insediamento. Quest'ultimo costituisce il brodo di cultura della vicenda israeliana, ma determinante è, appunto, a nostro avviso, dopo insomma, quanto abbiamo esaminato, in particolare la parte del concentrazionaria è stata scritta da un giovane ricercatore molto bravo come Enrico Bartolomei, ecco, Gaza è il campo di concentramento a cielo aperto, necessario come laboratorio di sperimentazione delle nuove armi, questo bisogna sempre ripeterlo, no? E dei modelli concentrazionari per la repressione dei mondi offesi. Costruito un nemico, i palestinesi, tutto strumentalizzato dal complesso militare industriale israeliano, anche le agitazioni dei cosiddetti ortodossi. No, in sostanza c'è l'obiettivo del libro è di dimostrare che il punto chiave di tutta la vicenda palestinese, israelo-palestinese, è diventata la presenza di questa industria militare pervasiva che ad altissima tecnologia, che può sperimentare facilmente le nuove armi e poi spostarle nel mondo. E quindi insomma anche da vari altri punti di vista, da una serie di punti di vista come il boicottaggio, credo che bisogna probabilmente fare uno sforzo per, come è stato d'altra parte fatto anche qui vicino Torino per la Lenia eccetera, no, di concentrarsi di più su questo aspetto dell'attività di Israele, e senza mai dimenticare la menzogna e senza mai dimenticare che l'unico strumento a disposizione per cercare di cambiare la situazione rimangono le campagne di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, di cui ricorre domani il 10° anno del lancio del call dell'appello palestinese al boicottaggio, disinvestimento e sanzioni.
Sì, guarda, con quest'ultima affermazione mi hai preceduto quella che voleva essere la domanda sulle prospettive, ecco, cioè secondo te che prospettive ci sono a partire da questo quadro che è molto ben delineato nel libro per Gaza, per la Palestina, per l'idea di Stato unico, considerando che domani compiono il movimento del BDS, compra i primi 10 anni, diciamo, e tra l'altro sentivo che uno dei propositi per il futuro è proprio di lavorare ancora di più sull'embargo militare, no?
Sì. Non so se vuoi dire qualcosa in più. Che è difficile essere ottimisti. No, la situazione mondiale nel suo complesso è una situazione in movimento, abbiamo vicino a casa il caso della Grecia, no? Sappiamo qual è la situazione in Medio Oriente, dove si cerca di frammentare, secondo un vecchio progetto israeliano e americano, si cerca di frammentare in modo definitivo ogni paese presente in quella zona. E vorrei ricordare l'infamia dell'attacco, tra le tante infamie, dell'attacco italiano contro la Libia. In questo quadro pessimista, perché non c'è spazio per ottimismo, però bisogna riconoscere che la campagna BDS ha avuto dei risultati notevoli. Come ha detto Omar Barghouti, ma questa affermazione è stata fatta sparire dai video e dai report, come ha detto Omar Barghouti a Torino, mi volete spiegare perché il boicottaggio in Italia funziona peggio che in Germania? Io credo che dobbiamo poi dare una risposta a Omar Barghouti su questo punto, e come ISM Italia stiamo preparando una risposta per spiegare i motivi di questa valutazione di una persona che, per la posizione che ha, può esprimere dei giudizi molto precisi sull'andamento del BDS nei vari paesi del mondo. Però i risultati ottenuti sono risultati tali che il governo israeliano ha stanziato una cifra molto alta per fare una serie di manovre contro chi fa il boicottaggio, no? E ormai la propaganda israeliana contro il boicottaggio è aumentata in modo notevole, e le preoccupazioni delle conseguenze del boicottaggio si possono rilevare, per esempio, dal fatto che almeno un articolo alla settimana su Arez compare, in cui si descrive la situazione, i risultati della campagna di boicottaggio e le conseguenze che può avere. Un esponente politico importante israeliano, in un'occasione che non ricordo precisamente, ma credo in una riunione dell'AIPAC americana, ebbe a dire: guardate, il problema non è l'Iran, come ci vuol far credere Netanyahu, il problema per Israele in questo momento è la campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni che, per esempio, nei campus universitari americani sta ottenendo notevoli risultati.
Sì, quindi speriamo che queste preoccupazioni siano fondate, diciamo, da parte delle istituzioni israeliane, noi nel nostro piccolo, però appunto collegati a tutto questo movimento globale, lavoriamo quotidianamente, insomma, per migliorare la situazione laggiù.
E anche, diciamo, anche intorno a Torino. Anche a Torino, dice, c'è molto da fare in questa direzione, no, visto che è una città sionista, se non ipersionista, con alla testa di questo ipersionismo il suo sindaco Fassino, e devo dire che è una situazione grave quella di Torino. L'ultimo caso, quello della fiera dei beni comuni, mi sembra che si chiami, che inizia oggi, mi sembra, no?
Domani, sì.
L'ultimo caso, a parte il discorso appunto specifico israeliano dei due cantanti, musicisti che poi andranno in Israele, che saranno, credo, adeguatamente
contestati, diciamo.
Contestati. c'è stato un altro caso che è gravissimo, ci doveva essere un incontro, un dibattito sul tema che non ricordo, tra uno di questi due musicisti, Vattimo, e la giornalista del Manifesto, Geraldina Colotti, che è stata sbattuta fuori, no? Perché il sindaco e altre forze politiche hanno imposto al direttore della fiera, Ugo Mattei, di cacciarla perché è un ex brigadista che ha scontato la sua pena e che quindi ha tutto il diritto di... Ma siamo arrivati a queste forme di violazione del principio di autonomia della cultura gravissimo. Non è stato dato molta importanza a questo aspetto, ma bisogna ricordare che appunto il principio dell'autonomia della cultura viene violato spesso, ed è gravissimo che Ugo Mattei non consideri l'autonomia della cultura un bene comune, e naturalmente poi è sistematica la difficoltà di avere spazi per iniziative sulla Palestina in certi luoghi, per esempio all'università o in altri, come il Museo Diffuso della Resistenza, come sappiamo, ci ha impedito di fare una lettura di Darwish, del poema Stato d'assedio di Darwish, lo scorso 16 dicembre del 2014, no, naturalmente questo su pressione della comunità ebraica che fa parte del Museo Diffuso della Resistenza.
Certo. Va bene, grazie Alfredo.
Grazie a voi.
L'invito agli ascoltatori è a procurarsi il libro Gaza e l'industria israeliana della violenza, e per chi può, appuntamento quest'oggi 18:30 Ivrea, presso il Movicentro di via Baltea 40B, e dove sarai presente anche tu e Diana, immagino.
Sì, interverremo io e Diana, perché Enrico Bartolomei è un giovane cercatore che lavora e quindi non si può muovere facilmente, ma sta facendo, diciamo, nei luoghi più vicini al posto dove vive, ha già iniziato a fare le presentazioni del libro, anzi domani ne farà, avendo preso una settimana di ferie, ne farà una a Cagliari. E quindi insomma adesso il mese di luglio non si presta, quello di agosto, a fare presentazioni, ma da settembre in poi cercheremo di farne il maggior numero possibile, perché questo libro, non essendoci altri strumenti, non essendoci altri che si sono preoccupati di un minimo di riflessione su quanto è avvenuto negli ultimi 20 anni in Palestina, questo libro è importante per cercare di una riflessione, per cercare soprattutto di mettere in evidenza anche da parte anche le certe posizioni del movimento di solidarietà con la Palestina, che sono assolutamente superate e che costituiscono un ostacolo anche per fare campagne di boicottaggio significative.
Certo. Grazie ancora, a risentirci. Ciao,
grazie
a presto.
A voi.